1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Sono le 8:48, questa è la rassegna stampa di Radio Popolare Popolare Network, oggi a cura di Marco Dragone.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi partiamo da Repubblica, che ha due grandi titoli in prima pagina. Il primo è Cran, scarcerato Moretti, la protesta dell'Italia, dedicato appunto alla decisione delle autorità svizzere di liberare il padrone del Constellation, il locale in cui c'è stata la strage di Capodanno, con una cauzione di 200.000 franchi. Protesta la Presidente del Consiglio e la politica italiana. Devo dire che poi, insomma, l'Italia ha tanti difetti e la giustizia italiana anche, ma questo obbrobrio della giustizia su cauzione, per cui i ricchi possono uscire se hanno da pagare, mentre le persone normali no, ecco, da noi questa cosa, grazie al cielo, non c'è. Cambiando argomento e arrivando alle questioni, diciamo, di politica internazionale, che come spesso in questi mesi o quasi sempre dominano le prime pagine, Repubblica Meloni, speriamo nel Nobel a Trump. Patto tra la Premier e Merz, il cancelliere tedesco, chieste modifiche al board per Gaza, Ucraina, al via il trilaterale ad Abu Dhabi, Zelensky, avremo i Patriot. Meloni usa questa formula: spero che potremmo dare il Nobel per la pace a Trump, a parte l'italiano un po' zoppicante, diciamo risulta ancora che il Nobel lo dà la Norvegia e non potremo, non si sa bene chi. Però la guerra in Ucraina continua e Repubblica pagina 5 con Paolo Brera, inviato a Leopoli, ci racconta della situazione degli ucraini sotto le bombe e i missili russi. Si scivola sulle strade ghiacciate, ma a casa mia è peggio, dice una signora fendendo il nemischio che spruzza su Leopoli. Siamo in tanti a non avere la luce. L'Ucraina negozia con i missili alla tempia, con l'incubo di un grande attacco, ritenuto imminente, all'energia superstite, mentre la sua delegazione negli Emirati a vedersela con i russi e americani che pretendono la resa del Donbass. Insomma, poi il reportage prosegue, ma che racconta poi la vita quotidiana di un paese che in inverno arriva a meno 20 gradi sotto zero, in cui non c'è luce e riscaldamento, mezzo paese al buio, e si campa con la certezza che la situazione sia estremamente difficile, ma potrebbe peggiorare. Fate scorte di cibo, consiglia il sindaco di Kiev Vitali Klitschkov, e se avete ancora la possibilità di lasciare la città, non scartatela. Questa, insomma, la situazione dopo quasi 4 anni di guerra in Ucraina. Ma intanto ad Abu Dhabi, per l'appunto, sono tornati a sedersi contemporaneamente allo stesso tavolo russi e ucraini. Era un anno che non succedeva, con la mediazione degli Stati Uniti, e però la trattativa è ferma sulla questione del Donbass. Nessun passo avanti, ci raccontano i giornali, anche perché la Russia chiede di avere l'intero Donbass, si scrive Rosalba Castelletti, anche il 25% della regione che ancora non controlla, cioè vuole avere anche quello che in 4 anni di combattimenti e di invasione non è riuscita ad ottenere, 5.000 chilometri quadrati, incluse la città fortezza di Slovyansk e Kramatorsk, mi scuso, pronuncia, in cambio del congelamento dell'attuale linea del fronte nelle regioni di Zaporizhia e Kherson. Insomma, su questo il Zelensky non vuole assolutamente cedere, insomma, cedere territori che in 4 anni non sono stati occupati militarmente, oggettivamente non è una scelta molto semplice. proseguiamo con Repubblica, e comunque è una scelta che divide e blocca il negoziato. Però i fronti aperti sono tanti, Trump ne cambia uno al giorno, oggi è l'Afghanistan in cui ha detto la NATO è nelle retrovie, era in quando c'è stata la guerra, bisognerebbe ricordarlo ad esempio ai 457 soldati britannici morti durante la missione in Afghanistan, gli ha risposto Starmer, che sta passando da alleato di ferro degli Stati Uniti a, insomma, molto critico con Trump, e ad esempio il Regno Unito non partecipa al Board of Peace per Gaza. Un altro fronte ancora, la Groenlandia. Ieri la premier danese Mette Frederiksen è volata a Nuuk, la capitale della Groenlandia, per garantire l'appoggio incondizionato della, in realtà, diciamo, dell'isola da parte della Danimarca. La Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca, e ha detto se invasi spareremo, quindi insomma è andata a tranquillizzare, fra virgolette, molte virgolette, i groenlandesi sull'appoggio danese. I giornali, sempre la Repubblica, giustizia basta bugie, campagna PD per il no, bufera sul caso Barbero, poi ne torneremo perché Meta ha in parte censurato il video del professor Barbero per il no al referendum, che poi ne parleremo meglio perché è l'oggetto dell'editoriale quotidiano di Marco Travaglio. E poi c'è la polemica su questa cosa un po' paradossale del DDL stupri, che la senatrice Giulia Bongiorno, avvocato, insomma, che anche se molto famosa, che ha redatto la nuova versione del decreto, del disegno di legge che era stato concordato tra Meloni e Schlein sulla questione della violenza sessuale, ha cambiato diciamo dal consenso al mancato dissenso. Questo ha creato una polemica. La leader Dem è Liz Schlein: senza consenso il testo è irricevibile, e quindi diciamo questa vicenda è destinata ad aumentare la polemica. C'è un'intervista poi a una Teresa Manente, avvocata dell'associazione Differenza Donna, che spiega: grave ripartire dal dissenso, si scarica sulle vittime l'obbligo della prova. Ancora una volta si parte dal presupposto, dice Teresa Manente, che la donna sia consenziente sempre, quindi se non lo è sta a lei dimostrarlo. Quanto invece alla riduzione delle pene, lei, l'avvocato dice: sarò sincera, non penso sia così rilevante, perché purtroppo le pene non hanno mai rappresentato un deterrente per questo tipo di reati. Nel frattempo c'è anche la politica politicante, c'è un convegno a Roccaraso dei adepti di Vannacci, a cui Salvini risponde: fuori dal partito c'è solo il deserto. Mentre Forza Italia e la Lega litigano sul futuro presidente della Consob, la Lega vuole che sia l'attuale sottosegretario Federico Freni, sottosegretario al MEF, mentre Forza Italia non è d'accordo. Andiamo avanti. Una notizia che ha solo Repubblica: Leonardo Del Vecchio Junior ha fatto un incidente con la Ferrari, poi ha chiamato un suo dipendente nell'attesa che arrivassero i vigili, e ha messo lui alla guida cercando di imbrogliare. Insomma, non proprio un bel esempio per chi solo ieri ha comprato il quotidiano Il Giorno insieme al Resto del Cardino e alla Nazione. Noi facciamo una breve pausa e torniamo fra poco. Riprendiamo da Repubblica, che a pagina 21, in un articolo di Piero Colaprico, ricorda Giuliano Spazzali, l'avvocato di Sergio Cusani, diventato famoso per gli scontri con Antonio Di Pietro durante il processo di Mani Pulite. Ma Spazzali ha anche una grande storia, diciamo, come avvocato di della sinistra milanese, non solo, partecipava al gruppo di avvocati di Soccorso Rosso, eccetera, fratello di Sergio Spazzali, anche lui personaggio protagonista appunto della sinistra degli anni 70, peraltro l'anniversario della ricorrenza della morte del fratello Sergio era un giorno prima della morte di Giuliano, insomma due persone molto note per il loro impegno diciamo nella sinistra, in particolare milanese, ma non solo, ognuno con i suoi ruoli. Per arrivare all'economia, Valentina Corte, pagina 24, Repubblica, pensioni ancora più lontane. Le proiezioni della Ragioneria dello Stato mostrano un aumento dell'età pensionabile di 3 mesi ancora, che arriverà quindi a 67 anni e 6 mesi nel 2029. E diciamo, se c'è una promessa che la Lega non ha mantenuto è quella di abolire la Fornero, visto che ogni anno la età pensionabile aumenta. Passiamo al Corriere, che ricorda nella polemica che c'è stata di Zelensky contro l'Europa che Kiev ha ricevuto 200 miliardi di aiuti dall'Europa in questi anni. L'UE con Kiev già 200 miliardi di aiuti, Roma delusa dalle critiche di Zelensky. Questo è un articolo di oggi. E Corriere sottolinea l'incontro tra Meloni e Merz, mai così buoni i nostri rapporti, tanto buoni che la prima pagina del manifesto c'è l'abituale fotografia in cui ci sono Meloni e Merz al tavolo, che si stringono la mano, che si scambiano dei documenti, affinità elettive, una relazione più che speciale, quella fra il tedesco Merz a Roma, celebra l'asse con Meloni, insomma l'asse è una battuta abbastanza facile, l'asse fra Italia e Germania non ha mai portato bene. E sempre il Corriere e ci dice che c'è una grande retromarcia a pagina 11 nel Regno Unito, la retromarcia, l'UE conviene di più. L'asse con USA vacilla, per la maggioranza uscire dall'Unione Europea fu un errore. Parlare di rientro 10 anni dopo non è più un tabù. Questo diciamo è un risultato, ormai sono appunto 10 anni dal referendum in cui fu deciso di uscire dall'Unione Europea da parte della Gran Bretagna. C'è una lunga pagina del ministro Crosetto, lo sfogo di Crosetto, chi ha scavato nella mia vita per conto di chi ha agito, ho provato solitudine e rabbia, lui ritorna sul fatto che ci sono stati fatti numerosi dossier su di lui anche prima di essere ministro e non si è mai trovato i colpevoli. Poi c'è un interessante, insomma, come spesso i sondaggi, scenario di Nando Pagnoncelli a pagina 16, italiani si sentono meno sicuri, le paure su giovani e immigrati. Adesso vi dico quello, rispetto a 3 anni fa si sente meno sicuro 46%, a che cosa deve questa sua insicurezza? 55% ad un aumento dei comportamenti violenti dei giovani, 44% ad un aumento dell'immigrazione irregolare e incontrollata. Ma di chi è la colpa? Chi dovrebbe fare di più? Il governo dovrebbe potenziare l'operato di polizia e carabinieri, 36%, la magistratura dovrebbe applicare le leggi con più attenzione, 36%, le forze dell'ordine dovrebbero agire con maggiore solerzia, 28%, il Parlamento dovrebbe fare leggi più sicure, 26%, il 14% invece incolpa i sindaci che dovrebbero organizzare meglio la polizia municipale. Questa la diciamo in questo momento sono più i sondaggi, ma questo lo conferma, che mettono in evidenza una certa preoccupazione degli italiani sul settore sicurezza. Poi il Corriere, diciamo, ogni tanto si lancia in cose un po' particolari, in questo caso pagina 11, gli esteri, un articolo di Greta Previtera, New York, arriva la rivoluzione del bidet, mi scuso ma così è, il sindaco Mandani vuole installarlo nella sua residenza ufficiale, il trend conquista gli USA, è una notizia che non sapevamo di voler sapere, ma il Corriere ce lo dice, pagine su tutti i giornali su il funerale di Valentino, con tutte le persone, diciamo, previste in questo caso, attori, stilisti, eccetera. Una notizia da Milano: record di turisti a Milano raddoppiato in 10 anni, e a Milano, come sapete, fra 2 settimane inizieranno le Olimpiadi invernali, e quindi, diciamo, questa questione sull'attrattività della città è molto discussa. Il manifesto. Manifesto, appunto, parte da Merz e Meloni, e ha un bel articolo su il Board of Peace, che è la nuova faccia dell'occupazione visto da Gaza. Quella che viene definita la seconda fase a Gaza non è una per Gaza non è una strada verso la pace, è una strada verso il controllo. Mentre la guerra continua, il blocco rimane e la popolazione vive nella paura costante. Il futuro di Gaza viene discusso in termini di amministrazione e governance, non di diritti e giustizia. Lo scrive Lina Ghassan Abu Zayed da Gaza. E questo è. E il Corriere segnala anche, con Tommaso Di Francesco, che la stessa Unione Europea sta diventando, secondo questa interpretazione, molto più trumpiana del passato. La Stampa, andiamo di fretta, non abbiamo tantissimo tempo. C'è un bellissimo reportage, un articolo, insomma, reportage di Francesca Mannocchi, La tragedia curda dimenticata. Il 18 gennaio a Damasco è stato annunciato un cessate il fuoco con la Syrian Democratic Force, in sostanza una tregua, una resa in forma amministrativa, l'avvio del riassorbimento dell'autonomia curda nello Stato siriano. Poi prosegue Mannocchi, perché la vicenda curda è una, diciamo, delle cose più terribili, forse anche vergognose, che successe negli ultimi anni. Curdi traditi. L'assedio delle forze governative ha smantellato il sogno del Rivana. Ora un'arma. Ora è al-Shara a gestire i jihadisti detenuti. Cioè, diciamo, hanno perso autonomia. Scusate, finisco con queste cose dei curdi. Sono stati mandati a combattere contro l'ISIS e poi sono stati abbandonati. Un pezzo che è molto lungo, che vi consiglio, da Francesca Mannocchi, a pagina 11 della Stampa. Sempre sulla Stampa c'è una lunga intervista all'ex ministro ucraino Kuleba, che dice che l'Ucraina è pronta a delle concessioni, però diciamo con un limite, ecco questo, insomma, ed è ancora pessimista sulla possibilità di una pace in tempi brevi. Il fatto c'ha intanto una notizia che hanno solo loro in prima pagina: Milano Cortina l'AIS, diciamo la polizia tristemente famosa per quello che sta succedendo a Minneapolis di Donald Trump, scorterà gli atleti USA. Secondo il fatto, gli agenti anti-migrante noti per le violenze saranno a Milano a scorta Milano e Cortina, insomma, a scortare gli atleti USA per le Olimpiadi, che mi pare una notizia rilevante, alle Olimpiadi e alle Paraolimpiadi, quindi diciamo fino alla fine di marzo. Ma Travaglio, diciamo, si dedica alla questione del referendum e attacca chi a sua volta critica la posizione del professor Barbero, che ha preso posizione a favore del no, e dice i nostri ayatollah, e quindi, e poi dice che non è vero che Barbero ha detto delle bufale, entra nel dettaglio, il CSM eccetera, insomma la posizione di Travaglio a favore del no è molto nota e anche molto molto decisa, diciamo, ecco. Poi a pagina 4 Il Fatto dice una cosa che non ho trovato sugli altri giornali, cioè che Meloni vorrebbe entrare nel Board of Peace, ma in una situazione, diciamo, da esterna, con una specie di secondo gruppo, non quello, diciamo, principale, ma quello esterno, e questo gli risolverebbe i problemi costituzionali dell'articolo 11, che oggi infatti gli vieta di entrare in questa cosa, e probabilmente qui c'è scritto che gli farebbe anche risparmiare la quota d'ingresso dell'Italia, che ricordo nel caso è 1 miliardo di euro, anche se su questo non è mai stato chiaro se avremmo dovuto pagarli o no, perché insomma nel momento in cui si è deciso che non saremmo entrati, questo ha risolto il problema. Il Sole 24 Ore. Allora, innanzitutto c'è da una notizia che c'è stata un IPO, cioè una quotazione in borsa di una nuova società ad Amsterdam, si chiama CSG, nel settore della difesa. Vola al debutto con un guadagno del 31%, poi c'è tutto anche su altri giornali che tutte le azioni del settore legate alla difesa, insomma, quindi agli armamenti, hanno avuto anni di particolare risultati positivi in borsa. Poi però ci sono anche un altro sondaggio, un po' più classicamente politico, e Utrend, pagina 9, se si votasse oggi, Fratelli d'Italia è il primo partito col 30%, il Partito Democratico il secondo col 22%, il Movimento 5 Stelle 12,3%, Forza Italia 8,6%, Lega 8,2%, Alleanze Verdi e Sinistra 6,4%, Azione 3,2%, Italia Vivo 2,3%, Più Europa 1,7%, Noi Moderati 1,1%. La parte interessante in realtà è scorpora questi dati status socio-economico. Diciamo, Fratelli d'Italia è uniforme, 31 basso, 31 medio, 28 medio alto, 27,4 alto. Mentre è molto diverso tra Partito Democratico, nello status che la ricerca definisce alto, 29,5, medio alto 26,4, medio basso 24,4, e un crollo al 12,1% nello status socio-economico basso. Il Movimento 5 Stelle, al contrario, alto 7,5, 8,7 medio alto, 12 medio basso, 18,6 medio alto. La Lega, anche questo 3,1 in questo che viene definito status medio alto, 5,9 medio alto, 6,7 medio basso, 14,5 basso. Quindi, come vedete, alcuni partiti hanno una, diciamo, definizione, secondo Utrend naturalmente, sociale molto, molto classificata. L'unico costante in realtà è proprio Fratelli d'Italia, in cui appunto il PD è molto forte nei ceti alti, il Movimento 5 Stelle invece è forte nei ceti bassi, e anche la Lega Nord, che insomma è abbastanza interessante e in fondo non particolarmente nuovo, perché altre ricerche in questi anni, il Molino eccetera, hanno segnalato più o meno la stessa cosa. Vi segnalo una cosa da Avvenire, interessante, l'unico giornale che lo segnala: domani sono 10 anni del rapimento di Giulio Regeni. Quindi diciamo una vicenda drammatica, come è noto, che ha portato poi alla morte del ricercatore italiano in Egitto. Avvenire presenta questo docufilm Tutto il male del mondo, che ricostruisce anni di verità coperte, soprattutto l'audacia di una figlia che non si arrende, di una famiglia, scusate, che non si arrende. Ma che fine ti hanno fatto? Il grido soffocato di Paola Defendi, madre di Giulio Regeni, la prima volta che vide la salma del figlio nell'obitorio dell'ospedale Umberto I a Roma, è diventato come l'inno di una battaglia, all'inizio familiare, poi divenuta per una volta un patrimonio civile che ha unito il paese, tinto di quel giallo simbolo della campagna per la verità. Sono passati 10 anni e sembra ieri, tanto che la vicenda del 28enne ricercatore universitario di Fiumicello, in provincia di Udine, torturato e ucciso dal regime egiziano, è entrata nel nostro vissuto identitario nazionale. Questo è, diciamo, il racconto che l'Avvenire fa. Il docufilm si chiama Tutto il male nel mondo, sarà nelle sale il 2, 3 e 4 di febbraio. E insomma, vicenda che, come scrive giustamente Eugenio Fatigante, è diventata, diciamo, centrale anche nella nostra memoria collettiva, e che purtroppo non ha mai visto nessuno pagare le conseguenze delle azioni. Il messaggero c'ha l'abituale, insomma, lo fa regolarmente, editoriale di Romano Prodi, che è dedicato alla politica internazionale, più esattamente a un anno dalla fine della presidenza Trump. Al termine del primo anno della presidenza Trump, scrive l'ex premier, si deve prendere atto di un cambiamento radicale, sotto molti aspetti irreversibile, della democrazia americana. Ogni giorno essa cammina verso un disordinato e confuso autoritarismo che si esprime in una progressiva umiliazione di tutte le istituzioni di fronte all'aumento del potere presidenziale, il Senato e la Camera dei rappresentanti, così come la Corte Suprema e la Banca Centrale, tutte le istituzioni proprie di uno Stato democratico vengono considerate semplicemente filiali al comando del governo. Ancora più radicale è la trasformazione della politica estera, secondo la quale non esiste alcun rispetto della sovranità nazionale, viene tolto ogni ruolo alla democrazia e il diritto viene sottoposto in modo totale ed esplicito al prevalere della forza. Quindi, diciamo, questo è il prima parte dell'editoriale di Romano Prodi sul Messaggero, diciamo, in parte, non dico smentito, ma una diversa opinione ce l'ha Luigi Testa in prima pagina su Domani, che invece dice: così la Corte Suprema può bloccare il tycoon, diciamo, mentre Romano Prodi non ci spera. Invece su Domani, nella partita internazionale di Trump, un ruolo importante può essere ancora giocato dalla Corte Suprema statunitense. In questi giorni è attesa infatti la parola della Corte sulla legittimità dei dazi già adottati dal presidente USA, dunque anche sulla possibilità di imporne di nuovi. I nervi sono così tesi che quando 2 settimane fa la Corte ha annunciato in maniera un po' imprevista che avrebbe reso note le sue decisioni importanti, si è pensato a questo. In realtà non è ancora, diciamo, uscita questa decisione, però in qualche modo, diciamo, quello che decideranno i giudici della Corte Suprema è molto rilevante, anche in previsione di future decisioni. Tornando un attimo al Messaggero, che è l'unico giornale che annuncia che il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, sta scrivendo un libro, il suo primo, di geopolitica, che uscirà durante la campagna elettorale dell'anno prossimo, ma c'è una campagna elettorale più in vicina, in corso, ed è quella sul referendum e sul manifesto. Andrea Carugati intervista l'ex ministro e oggi parlamentare del Partito Democratico Roberto Speranza, che invita la Schlein a essere molto più decisa nella campagna elettorale. Referendum, il PD non può stare fermo per paura di perdere. L'ex ministro Speranza: il nostro è un no a un progetto della destra di un potere senza limiti. Chi vince parte in vantaggio per il 2027. Insomma, l'opinione di Roberto Speranza è che il Partito Democratico debba avere un atteggiamento più, diciamo, vigoroso, più deciso nella campagna elettorale per il referendum. Passo gli ultimi minuti ai giornali, diciamo, tradizionalmente della destra, e a proposito di referendum, Il Giornale ci rende noto che il cardinale, ormai diciamo emerito, anche se forse non si è mai cardinali emeriti, non so bene come funzioni, Camillo Ruini, già presidente della CEI, 94 anni. Ruini vota sì, al paese servono riforme. Il referendum è anche comunque il diciamo argomento preferito dal Giornale. Verso referendum meno 57, ogni giorno c'è il conto alla rovescia sulla prima pagina del Giornale. La gogna dei magistrati: sulle chat del comitato per il no spunta una lista di nomi e foto di toghe favorevoli alla riforma. Quindi diciamo questo è l'articolo di prima pagina del Giornale, che dice che voterò sì, punto Ruini. La sinistra, la giustizia italiana ha bisogno da tempo di essere riformata. Nel paradosso dei tempi che cambiano, Antonio Di Pietro è diventato una specie di idolo del Giornale da quando ha annunciato che vota sì. Anche Di Pietro smaschera le bufale di Report e Gratteri. Il silenzio di tomba dell'ANM, scrive Rita Cavallaro a pagina 12. E devo dire, anche Il Giornale celebra con un articolo di Luca Fazzo, addio Spazzali, il protagonista del processo Enimont. Diversa, diciamo, l'apertura di Libero, un gioco di parole: Svizzera, giustizia da cioccolatai. Poi Mario Secri: denaro e ombre, qualcosa non torna in questa storia. Intervista a Antonio Di Pietro anche su Libero, in cui celebra Giuliano Spazzali: l'anti Di Pietro non era mio nemico. Critiche poi da parte di Libero al fatto che Gali, notissimo, diciamo, cantautore impegnato nella causa palestinese, sarà uno dei protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi il 6 febbraio, delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Vediamo con La Verità: in carcere comandano 36 imam, non so, hanno un numero preciso, e un musulmano ogni 100 presenti in Italia è in cella, 13.000, insomma, comandano i imam. Questo è, per fare una sintesi, l'opinione della Verità. Che Zelensky: gli diamo 1.000 miliardi e lui ci sputa in faccia. Quindi 1.000 miliardi mi sembra una cifra un po' esagerata. Chiudo col Foglio, che il sabato ha tanti articoli che, diciamo, come fosse una specie di settimanale, non legati all'attualità, ce ne sono alcuni interessanti. Ve ne cito uno di Sandra Petrignani, una pagina su Elsa Morante, Grande e Impossibile, la più grande scrittrice italiana, una bella storia, quindi merita. Poi c'è un reportage sul quartiere Zen di Palermo, l'esperimento di Palermo oggi è una tragica illusione, vecchi boss, giovani incontrollabili, una scia di sangue senza fine, insomma il fallimento dei tentativi mettere a posto un luogo sempre considerato problematico. Poi per i tanti amanti delle serie TV, una pagina molto bella su questa serie western Landman su Prime, sta avendo un grande successo, Viaggio nel vento dell'est, in cui si racconta insomma il grande successo che hanno le serie Yellowstone, appunto Landman, quelle che hanno come obiettivo il racconto di un'America diciamo fuori dalle città e fuori da quella che vediamo più comunemente raccontata. Con questo vi saluto, vi auguro un buon sabato, vi ricordo che la mostra di Radio Popolare alla Fabbrica del Vapore a Milano sono gli ultimi due giorni e restituisco la linea allo studio, come si diceva una volta.